gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
Otto minuti dopo le 8, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati, martedì 9 giugno, il demone del tardi, e oggi 9 giugno è il giorno della liberazione, è il 25 aprile dei computer e degli smartphone e dei tablet che sono finalmente tornati nelle nostre mani. Perché è finita la scuola, abbiamo strappato i device che erano stati sequestrati dai nostri bambini per tanti mesi e sono tornati finalmente in nostro possesso, anche se i bambini, attenzione, che sono veramente astuti come le faine, cercheranno di far valere il diritto di usucapione e di strapparceli per sempre. È finita la scuola, è finita la didattica a distanza con tutta la malinconia del caso e la frontiera del plexiglass che ci attende, ma non di scuola parleremo oggi, avremo modo di farlo nei prossimi giorni. Intanto godiamoci la pienezza della fase 3, una fase 3 in cui si è tornati a uscire liberamente e le piazze si sono di nuovo riempite, prima di generali Pappalardi, poi di Salvini e Meloni e infine di estrema destra con il marchio DOP. Insomma, vista la gente che c'è in piazza, forse è il caso di rivalutare gli anziani al bancone che urlavano «Restate a casa, restate a casa!». Il weekend è cominciato con Casa Pound, che ha detto minacciosa, ora vediamo un po' chi viene a prenderci. Nei film, ora vediamo un po' chi viene a prenderci, di solito è la frase che prelude all'ingresso in scena di Bud Spencer. Purtroppo la realtà, al contrario del cinema, non ci regala certe emozioni. Sta di fatto che però i fascisti ci hanno pensati da solo, menandosi tra di loro al Circo Massimo. Che momenti, roba da bastardi senza gloria, ma di soli fascisti. Fascisti su Marte contro nazisti dell'Illinois, con i vincenti che sfidano la Wehrmacht per invadere i Sudeti. Meglio del campionato, con tutti i match che verranno trasmessi in diretta su Sky. Insomma, come ha scritto Gulli su Spinoza, sembravano un po' le primarie di Fratelli d'Italia. E ci resta la domanda di Dalla e De Gregori: ma come fanno sti fascisti a menarsi tra di loro e a rimanere veri uomini però? Bah, la risposta non ce l'abbiamo. Sta di fatto che intanto la destra si mena anche negli Stati Uniti. In attesa di suprematisti contro Ku Klux Klan, ci dobbiamo accontentare di generali contro Trump. Non solo i generali, ma pure Mitt Romney, Condoleezza Rice e pure George W. Bush, tutti schierati contro The Donald, con Colin Powell che addirittura ha detto che voterà per Biden, che, come dice il mio amico Luca, è un po' come se Travaglio annunciasse che vota per Renzi. Insomma, un cambio di paradigma pazzesco. Nel frattempo Trump ha fatto costruire un muro intorno alla Casa Bianca. Ecco, consideriamolo il primo vero atto di autocritica. Ma parliamo di Fontana, anche perché c'è una dichiarazione del governatore appena battuta dalle agenzie. Fontana, due punti, non sapevo di avere una moglie, ma in ogni caso si tratta di una donazione. Ebbene sì, Fontana risulta coniugato, ma la notizia è che non è coniugato con Gallera, che comunque nello stato di famiglia risulta pur sempre come affetto stabile, così come il cognato, che è figura centrale nel nucleo familiare e che dopo anni di ingiusta marginalizzazione ritorna prepotentemente alla ribalta, come ai tempi della Casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini. Oh, meno male che ritorna anche il cognato. Allora, la storia dei Camici la conoscete, quindi non è nemmeno il caso di riepilogarla più di tanto. Comunque, una brutta tegola caduta sull'operato del governatore della Lombardia. Peccato davvero, perché fino adesso era andato proprio bene, le avevano azzeccate quasi tutte. Fontana ha negato di essere a conoscenza delle cose e di aver avuto qualunque tipo di ruolo, cioè si è comportato esattamente come nella gestione della pandemia. Ha poi provato a spiegare come siano andate le cose, lasciando aperto più di un dubbio, ma vedrete che tutto si chiarirà quando la vicenda la spiegherà Gallera usando concetti semplici. Per ora quello che ha capito è che puoi essere contagiato dalla magistratura solo se sono coinvolti almeno due familiari, ma comunque ci sta lavorando. In ogni caso, Fontana ha precisato che non si trattava di un appalto diretto, bensì di una donazione. Dunque, ad aprile c'è una fattura per l'appalto da pagare alla ditta del cognato. Fattura che dopo un mese, il 22 maggio, diventa nota di credito e quindi donazione. Insomma, si può dire che una volta tanto anche Fontana può ringraziare il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione. Ma tutto questo è solo fango, e fango che macchia quella che invece era ed è una bella iniziativa di filantropia. E quindi Fontana si difende e procede a querela, chiedendo pure, ma senza successo, di non mandare in onda l'inchiesta di Report. E la risposta che è arrivata da Sigfrido Ranucci è stata da gioco partita incontro. Ha detto Ranucci: non vedo proprio perché non dovremmo andare in onda. In fondo raccontiamo un bel gesto. Senza di noi nessuno avrebbe infatti saputo che l'azienda del cognato del presidente della Lombardia ha donato ai suoi cittadini del materiale sanitario. Prendiamo dunque atto della discrezione di Casa Fontana. Il governatore, che aveva elogiato pubblicamente Giorgio Armani per aver donato camici alla sanità lombarda, e che tace invece sulle buone azioni di casa propria. Appunto, gioco partita incontro. E allora, visto che sono già le 8 e 14 minuti, noi procediamo e andiamo avanti, anche perché è arrivato un po' lento come Immuni, ma alla fine è arrivato lui, il piano Colao, e oggi ne sono pieni i giornali.
It's a new day, it's time to stretch. The sun is shining, big day ahead. My feet are moving, I'm gonna dance and eat my breakfast. And now I'm clapping my hands. Come on, it's good morning time, it's good morning time, it's good morning time.
Ecco, vedi, quando uno si fa prendere dall'entusiasmo per l'arrivo del piano Colao, poi si dimentica dei pezzi per strada. E quindi fatemi restare ancora un attimo su Fontana, perché Fontana oggi viene intervistato sulle colonne del Corriere della Sera da Marco Cremonesi. E allora la domanda da cui si parte è una domanda diretta, un po' come un appalto, aggiudicazione diretta. Lei quali errori si imputa? Gli chiede Marco Cremonesi e Fontana risponde: beh, siamo stati colti di sorpresa, di errori ne abbiamo commessi finché vuole, per questo ora io sto studiando per fare meglio in futuro. Per esempio, gli chiede Marco Cremonesi, inutile che anticipi adesso, dice Fontana, che evidentemente sta ancora studiando e ha bisogno di studiare ancora un po' per poter anticipare. Però dice: sto per nominare un mio gruppo di lavoro che entro la metà di agosto indicherà le cose da fare e quelle da evitare proprio sulla base di questi mesi. Marco Cremonesi poi cita Ferruccio De Bortoli e l'atteggiamento antilombardo di cui De Bortoli ha parlato, e Fontana, prendendo la palla al balzo, dice: se qualcuno cerca di usare la vicenda Covid per fini politici, significa che non solo ha del tempo da perdere, ma che ha anche l'animo dello sciacallo. E allora gli viene obiettato: perdoni presidente, ma dell'ospedale nell'ex fiera non è pentito? Lei vuole scherzare, risponde quasi indignato Fontana. L'ho deciso quando un medico con le lacrime agli occhi mi ha detto che non voleva più scegliere chi far vivere. L'ospedale in fiera è stato uno straordinario regalo alla città. Ma adesso che ne fate? Gli chiede Cremonesi. Lo teniamo pronto, risponde Fontana, per fronteggiare un'eventuale seconda ondata. Quindi bisogna tenere pronto anche il cognato per fronteggiare una seconda ondata di forniture di camici. E dopo, spiega ancora Fontana, entrerà nella rete ospedaliera lombarda un piano, le anticipo, che prevede 1446 posti letto di terapia intensiva e ulteriori 704 letti di terapia semi-intensiva. Tutti voi adesso starete pensando: e vabbè, stai studiando, ma non hai imparato niente dalla fase 1 dell'epidemia, perché la lezione numero 1 era quella del rafforzamento della medicina territoriale. Ma attenzione, perché nel passaggio successivo dell'intervista, quando Marco Cremonesi gli chiede: presidente, dica la verità, la sanità lombarda è uscita molto ammaccata da questa vicenda, lui risponde di nuovo: non scherziamo. Ma poi anticipa: mi chiedevo un mea culpa, probabilmente negli ultimi anni abbiamo trascurato i medici di famiglia. Le anticipo che a settembre lanceremo un importante piano d'azione a loro dedicato. In attesa della definizione del piano d'azione, che non comunichiamo, uno perché non lo sappiamo, due perché poi c'è il piano Colao di cui parlare, a Fontana si chiede ancora, nell'intervista del Corriere della Sera, del TAR che ha appena bocciato l'acquisto dei test sierologici senza procedere senza procedure di evidenza pubblica della Diasorin, e Fontana risponde un po' come ha risposto per la vicenda dei camici, cavandosene fuori dicendo: guardi, io non sono parte attiva in questa vicenda, punto a capo. Allora gli si ricorda ancora la decisione di ricoverare pazienti Covid nell'RSA, su cui è in corso anche un'indagine della magistratura. Qui nessun mea culpa, gli chiede Marco Cremonesi, e Fontana risponde: i pazienti sono stati ospitati in 18 case di riposo su 709, il problema non viene da quello, ma direi il contrario è una finta verità. E per chiudere, si chiude evidentemente proprio sulla vicenda dei camici fornita a un'azienda, gli dice Cremonesi, di cui è socia sua moglie. Risposta di Fontana: a parte il fatto che mia moglie è socia al 10% e non controlla nulla, vuole sapere la verità. In quei giorni la regione ha chiesto camici e mascherine da chiunque li avesse. Il punto è questo. Primi a rispondere naturalmente quelli dell'azienda di famiglia. Ma intanto, dicevamo, è il momento di parlare del Piano Colao, che è arrivato un po' lento come Immuni alla fine, però è arrivato. E che cosa dice sinteticamente il Piano Colao nella bella slide d'apertura che ieri è stata presentata? Dice che vanno tutelate le imprese, bisogna investire sulla scuola, ci vuole una società più inclusiva, bisogna rilanciare il turismo, bisogna tutelare l'ambiente, bisogna digitalizzare la pubblica amministrazione. Tra queste indicazioni manca non fare il bagno dopo aver mangiato e ricordarsi sempre di chiudere il gas prima di partire per le vacanze. Ma va da sé che non ci si debba limitare alla slide d'apertura, ma ci si debba addentrare maggiormente nel Piano Colao, anche perché la volumetria è quasi da programma dell'Unione, mi sembra che siano 121 pagine, che però non sono pagine, ma rompono il muro di gomma della modernità presentandosi in forma di slide. Sta di fatto però che al netto dei contenuti, che in parte sono quelli che si dicevano, in parte rimasticano un po' di cultura del condono che piace anche al centrodestra e pure al centro, e perché no, a volte anche a certi ambienti di sinistra, basta che non si chiami condono ma che abbia un'espressione più gentile come voluntary disclosure, che suona certamente meglio se pronunciata in BBC language. Dicevo, al netto dei contenuti sembra proprio che il Piano Colao non piaccia e non interessi a nessuno, o perlomeno così lo raccontano questa mattina i giornali. Arriva il Piano Colao, ma il governo ha altri progetti, scrive per esempio il Manifesto. E allora andiamo a vedere che cosa scrive Andrea Colombo a proposito dell'atteggiamento del governo rispetto a la task force che il governo stesso aveva insediato in modo roboante. Il piano, scrive Andrea Colombo, sarà uno dei contributi presentati agli stati generali dell'economia, forse anche uno dei principali, dal momento che il governo altri progetti precisi da mettere in campo non ne ha, ma il premier non intende farne il perno della discussione. La proposta ufficiale del governo, data la vaghezza complessiva del documento, è difficile dargli torto. Non si può dire comunque che questi stati generali, decisi in dorato isolamento da Giuseppe Conte, siano partiti con il vento in poppa. Tutti li accettano, nessuno ci crede. Lo scetticismo è trasversale, dalle forze politiche di maggioranza, con la parziale eccezione dei renziani in questo momento fidanzatissimi col premier, a quelle d'opposizione, da Confindustria ai sindacati, passando per le associazioni di categoria. Conte non si perde d'animo e furibondo con il PD, non solo per gli attacchi della settimana scorsa, ma anche per la diffidenza e la scarsa convinzione che trasudavano dalla direzione di ieri. Non ha gradito lo scherzetto di Di Maio, che lo ha anticipato convocando ieri una specie di stati generali dell'export, però intende procedere. Gli basta sapere che, mugugni a parte, nessuno può dire di no. Ieri sera ha convocato i capi delegazioni con i ministri direttamente interessati, come Gualtieri per l'economia, Patuanelli per lo sviluppo. A riunione già convocata da Palazzo Chigi non era ancora partito un solo invito. In compenso circolavano già ipotesi sulla data, forse già domani, più probabilmente giovedì, ma non si esclude venerdì. Con tempi del genere, ma le cose cambierebbero poco con un paio di giorni in più, non è facile neppure organizzare un convegno degno del nome, figurarsi degli stati generali. I timori che avevano ispirato la reazione stizzita del PD a botta calda, più che un rischio, sembrano dunque quasi una certezza. Quella che Conte ha in mente sembra essere una passerella sulla quale sfileranno uno dopo l'altro i rappresentanti delle associazioni e delle forze sociali per ripetere ancora una volta le loro istanze e avanzare richieste già note. Sul piano della spettacolarità può funzionare, su quello dell'operatività decisamente no. Il dubbio che rimbalza dalle sedi dei partiti tutti a quelli delle forze sociali però è che questa organizzazione abborracciata e superficiale non risponda solo a mere esigenze di visibilità e propaganda, ma nasconda per il premier un obiettivo ben più lucido: far parlare tutti, ma decidere poi, come sempre negli ultimi mesi, da solo. Questo è il quadro che fa Andrea Colombo sulle colonne del Manifesto, Tommaso Ciriaco racconta una realtà sostanzialmente non diversa. Invece sulle colonne di Repubblica, il manager senza invito e l'addio di Conte ai tecnici, ora tocca alla politica, il cosiddetto fattore P, come lo chiama Mario De Aglio oggi nel corsivo pubblicato sulla Prima della Stampa. E Tommaso Ciriaco racconta che in questi stati generali dell'economia che arrivano subito dopo la consegna del piano Colao potrebbe non esserci, non essere invitato nemmeno Colao a Villa Panfili all'interno di questa assise, mentre invece risulterebbe attesa la, la presenza della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Tommaso Ciriaco parla di gelo, il gelo di Giuseppe Conte sul piano Colao che avvolge Palazzo Chigi. Eppure a due giorni dagli Stati Generali il Premier decide di ignorare ancora esplicitamente il progetto della Task Force. Peggio, alle 21 di lunedì sera l'invito all'ex AD di Vodafone non è ancora partito e non è detto che partirà, così fanno sapere, mentre l'agenda per il rilancio finisce in pasta ai media senza un passaggio formale né una stretta di mano pubblica, senza una parola del Presidente del Consiglio o quella conferenza stampa congiunta promessa per un giorno intero in via informale e mai organizzata. L'amarezza di Colao si nutre dei segnali espliciti che arrivano da Palazzo Chigi. Il manager non riesce a capire se il suo piano finirà nel progetto di rilancio del paese a cui lavora Conte in gran segreto, pescando nel frattempo tra i suoi 6 punti e lasciando trapelare che ora tocca alla politica, come a chiudere brutalmente la fase dei tecnici. La nebbia che avvolge le intenzioni del Premier su un lavoro durato mesi, insomma, lascia senza parole l'intera task force. Quindi questo è il quadro emozionale nel governo attorno alla presentazione del piano Colao. Ma così come è arrivato il piano Colao, è arrivata, come sapete, anche Immuni, e oggi si scrive dei ritocchi e degli aggiustamenti che vengono fatti sull'app già rilasciata e della sperimentazione in alcune regioni. Chi nel frattempo ha dichiarato in modo categorico che per ragioni di privacy mai scaricherà Immuni è Matteo Salvini, e proprio a questa scelta e a questo diritto rivendicato da parte di Salvini è dedicato il buongiorno di oggi a firma di Matteo Feltri sulla Prima della Stampa. E scrive Matteo Salvini, che ha un account Facebook, uno su Twitter, uno su Instagram, uno su TikTok per pubblicare una 70ina di post al giorno, una 30ina di foto, fare il selfie con tutti quelli che passano, raccontare che pizza ha mangiato stasera, quante birre, quanti maritozzi stamattina, quanti chili ha ingrassato, quanti chili ha diminuito, se ha cominciato la dieta, se l'ha interrotta col gorgonzolo o la porchetta, se ha ripreso a fumare, se ha smesso di fumare, che gli ha consigliato il medico, dove è andato a cena, quale strada ha percorso, chi ha incontrato, con quale fidanzato ci è andato, e la foto del bacio, mano nella mano, il sonnellino a torso nudo, in dolce compagnia o dolce solitudine, le dirette sul balcone, il dirimpettaio che gli dà del pirla, il compleanno della figlioletta, che cosa le ha regalato, l'ha accompagnata al primo giorno di scuola, se hanno visto Masha e Orso, se hanno studiato la tabellina del 6, se l'ha portata al parco a sciare, a nuotare, allo zoo, è andato a comprare i boxer, quale marca, quale t-shirt, le calze di Pac-Man, la canzone in cuffia, il film su Netflix, quanti chilometri ha percorso in bicicletta, quanti a piedi, se è andato al cinema, al supermercato, dal fruttivendolo al forno, che ha comprato, quanto ha speso, se ha donato il sangue, come era messo a trigliceridi, quanta popò ha fatto il cane in giardino, quando è stato a Međugorje, quando a San Siro, che disegno ha ricevuto per la festa del papà, quanto ha portato la fatina per il dentino, ha recitato l'Ave Maria, cantato al karaoke, ballato in spiaggia. Fatto tutto questo, ha detto che non scarica l'app Immuni perché ci tiene alla privacy. Così il buongiorno di Mattia Feltri questa mattina sulle colonne della Stampa. E intanto, siamo già all'ultimo good morning.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say
goodbye. E allora per questa mattina non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento come sempre domani mattina alle ore 8. Prima però, anche se la cosa mi imbarazza un po', come sempre mi imbarazza se sono cose che in qualche modo mi riguardano, Ho promesso alla Casa della Psicologia di ricordare che questa sera c'è un incontro che potrete vedere online che si intitola Cos'è andato storto? Un confronto sulla gestione della comunicazione durante l'emergenza sanitaria. Ci saranno il professor Paolo Moderato, ordinario dello IULM ed esperto di economia comportamentale e architettura delle scelte, Anna Maria Testa, giornalista ed esperta di comunicazione, Anna Giulia Curti, psicologa, psicoterapeuta e membro del comitato scientifico della Casa della Psicologia, e purtroppo per loro ci sarò pure io. Insomma, vi potete connettere online andando per esempio sulla pagina Facebook della Casa della Psicologia, se no altrimenti c'è sempre il film su Netflix o l'ultima delle serie uscite. Ci vediamo domani, ciao, grazie.